Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Omero Antonutti legge Senilità di Italo Svevo.
Era proprio stabilito dal destino che il Valli dovesse sempre intervenire a rendere più dolorosa la situazione di Emilio in faccia ad Angiolina. Erano da lungo tempo d'accordo che l'amante di Emilio avrebbe dovuto posare allo scultore. Per incominciare il lavoro mancava solo che una buona volta Emilio si ricordasse d'avvisare Angiolina. Poiché era facile di capire il motivo di tanta smemoratezza, Stefano si propose di non parlarne più. Per il momento gli sembrava di non potere fare altro, tranne la figura immaginata con Angiolina, e, solo per passare il tempo, compiacendosi unicamente di quell'idea, impiantò i puntelli e li coperse d'argilla, segnando la figura nuda. Avvolse il tutto in stracci bagnati e pensò: un lenzuolo mortuario. Ogni giorno guardava quel nudo, lo sognava vestito, lo ricopriva poi dei suoi stracci e lo bagnava con cura. I due amici non si spiegarono in proposito. Tentando d'arrivare al suo scopo senza fare una domanda formale, una sera il Valli disse ad Emilio: «Non so più lavorare, dispererei se non avessi nella mente quella figura». «Mi sono dimenticato di nuovo di parlarne ad Angiolina», disse Emilio senza però curarsi di fingere la sorpresa di chi s'accorge di un'involontaria mancanza. «Sai che fare? Quando la vedi, parlagliene tu. Vedrai come s'affretterà a compiacerti». C'era tanta amarezza in quest'ultima frase che al Valli fece compassione e per allora non ne parlò più. Egli stesso sapeva che il suo intervento fra i due amanti non era stato molto felice e non voleva più ingerirsi nelle loro faccende. Non poteva cacciarsi fra di loro, come aveva fatto ingenuamente alcuni mesi prima, per il bene dell'amico, e la guarigione d'Emilio doveva essere opera del tempo. La sua bella immagine sognata tanto, l'unica che per il momento avrebbe potuto spingerlo al lavoro, veniva ammazzata dall'incurabile bestialità d'Emilio. Tentò di compiere l'opera con un'altra modella, ma dopo alcune sedute, disgustatosene, lasciò il lavoro in asso. Veramente questi abbandoni bruschi di idee vagheggiate a lungo s'erano verificati spesso nella sua carriera. Questa volta, e nessuno avrebbe potuto dire se ha torto o ha ragione, egli ne dava la colpa ad Emilio. Non v'era alcun dubbio che se avesse avuta la modella sognata avrebbe potuto riprendere con tutta lena il lavoro, fosse pure per distruggerlo qualche settimana dopo. Si trattenne dal raccontare tutto ciò all'amico e fu l'ultimo riguardo che gli usò. Non bisognava far capire ad Emilio quanto importante fosse divenuta anche per lui Angiolina. Sarebbe equivalso a inasprire la malattia del disgraziato. Chi avrebbe potuto far capire ad Emilio che la fantasia dell'artista s'era fermata su quell'oggetto, proprio perché, in tanta purezza di linee, si aveva scoperto un'espressione indefinibile, qualcosa di volgare e di goffo che un Raffaello avrebbe soppresso e che egli tanto volentieri avrebbe copiato, rilevato. Quando camminavano insieme per le vie, egli non parlava del proprio desiderio, ma Emilio non aveva alcun vantaggio del riguardo usatogli, perché quel desiderio, che l'amico non osava esprimere, gli pareva anche più grande di quanto fosse, e ne era geloso dolorosamente. Oramai il Valli desiderava Angiolina quanto egli stesso. Come si sarebbe difeso da un nemico simile? Non poté difendersene. Aveva già rivelato la propria gelosia, ma non voleva parlarne. Sarebbe stato troppo sciocco mostrarsi geloso del Valli dopo di aver sopportato la concorrenza dell'ombrellaio. Questo pudore lo rese inerme.
Thank you.
Un giorno Stefano andò a prendere Emilio in ufficio, come faceva spesso, per accompagnarlo a casa. Camminavano lungo la riva del mare, quando videro avanzarsi verso di loro Angiolina, tutta illuminata dal sole meridiano che le giocava nei riccioli biondi e sulla faccia, un po' contratta dallo sforzo di tenere aperti gli occhi in tanta luce. Così il Balli si trovava faccia a faccia col suo capolavoro, che egli, dimenticando il contorno, vide in tutti i dettagli. Ella s'avanzava con quel suo passo fermo che non toglieva niente della sua grazia alla figura eretta. La gioventù incarnata e vestita si sarebbe mossa così, alla luce del sole. «Oh, senti», esclamò Stefano deciso, «per una tua insulsa gelosia non impedirmi di fare un capolavoro». Angiolina rispose al loro saluto, come da qualche tempo usava, molto seria. Tutta la sua serietà si concentrava nel saluto, e anche quella manifestazione di serietà doveva esserle stata insegnata da poco. Il Balli s'era fermato e aspettava un segno di consenso dall'altro. «Sia pure», disse Emilio macchinalmente esitante e sempre sperando che Stefano s'accorgesse con quanto dolore egli acconsentiva. Ma il Balli non vedeva altro che il suo modello, il quale stava sfuggendogli. Lo rincorse subito, non appena Emilio ebbe detta la parola di consenso. Così il Balli e Angiolina si ritrovarono. Quando Emilio li raggiunse, li trovò già perfettamente d'accordo. Il Balli non aveva fatto complimenti e Angiolina, rossa dal piacere, aveva subito chiesto quando dovesse venire. «L'indomani alle 9». Ella assentì, con l'osservazione che, per fortuna, il giorno appresso non aveva da andare dai De Luigi. «Sarò puntuale», promise congedandosi. Ella aveva l'abitudine di dire molte parole, quelle che prima le venivano alle labbra, e non pensò che quella promessa d'essere puntuale poteva dispiacere ad Emilio, perché con essa contrapponeva gli appuntamenti col Balli a quelli con Emilio. Commessa la colpa, il Balli tornò col pensiero all'amico. Fu subito conscio di avergli fatto torto e ne domandò affettuosamente scusa ad Emilio. «Non potevo farne a meno, quantunque sapessi di farti dispiacere. Io non voglio approfittare del fatto che tu fingi indifferenza. So che ne soffri. Hai torto, ma so che neppure io non ho avuto ragione». Con un sorriso forzato, Emilio rispose: «Allora non ho proprio niente da dirti». Il Balli trovò che Emilio era con lui anche più duro di quanto egli sapesse di meritare. «Così, per farmi scusare da te, non mi resta altro che avvertire Angiolina di non venire. Ebbene, se lo desideri, faccio anche questo». La proposta non era da accettare, perché quella povera donna, Emilio la conosceva come se l'avesse fatta lui, amava molto chi la respingeva, ed egli non voleva che le fossero date nuove ragioni d'amare il Balli. «No», dichiarò piumitemente, «lasciamo le cose come stanno. Io mi affido in te. Anzi», aggiunse ridendo, «soltanto in te». Con grande calore Stefano assicurò che egli meritava quella fiducia. Promise, giurò, che il giorno in cui si fosse accorto d'aver dimenticata, nelle sedute con Angiolina, anche per un solo istante, l'arte, avrebbe messa la fanciulla alla porta. Emilio ebbe la debolezza di accettare la promessa, anzi, di farsela ripetere. Il giorno appresso, il Balli venne da Emilio a fargli il rapporto della prima seduta. Aveva lavorato da indemoniato e non poteva lagnarsi d'Angiolina, la quale, nella sua posa, non troppo comoda, aveva resistito quanto aveva potuto. Le mancava ancora di comprendere la posa, ma il Balli non disperava di riuscirvi. Era più innamorato che mai del proprio concetto. Per 8 o 9 sedute non avrebbe avuto neppure il tempo di scambiare una parola con Angiolina. «Quando avrò delle esitazioni, per cui mi toccherà arrestarmi, ti prometto che non si ciarlerà che di te. Scommetto che finirà con l'amarti di cuore». «Tutto al più, e non sarà male, parlandolo di me, l'annoierai tanto che non amerà neppure te». Thank you. Per quei 2 giorni Emilio non poté vedere Angiolina e perciò si trovò con lei soltanto il pomeriggio della domenica nello studio del Balli. Li trovò in pieno lavoro. Lo studio non era altro che un vasto magazzino. Gli era stata lasciata tutta la ruvidezza della sua antica destinazione, perché il Balli non lo voleva elegante. Il pavimento lastricato era rimasto sconnesso, come quando ci venivano deposte le balle di merci. Soltanto nel mezzo, d'inverno, un grande tappeto salvava i piedi dello scultore dal contatto del suolo. Le pareti erano rozzamente imbiancate e qua e là, su dei sostegni, riposavano delle figurine di argilla o di gesso, non certo per esservi ammirate, che erano accatastate piuttosto che aggruppate. Le comodità non v'erano però trascurate. La temperatura v'era resa mite da una stufa piramidale. Una grande quantità di sedie e poltrone di varia forma e grandezza toglievano allo studio, con le loro forme eleganti, il suo carattere di magazzino. Erano differenti l'una dall'altra, perché il Balli diceva di aver sempre bisogno di riposare in conformità al sogno che gli occupava la mente. Anzi, trovava sempre che gli mancavano ancora delle forme di sedie di cui sentiva talvolta d'aver bisogno. Angiolina posava su un trespolo munito di soffici cuscini bianchi. In piedi su una sedia, accanto a un altro trespolo girevole, il Balli lavorava la sua figura appena abbozzata. Vedendo Emilio, saltò giù per salutarlo vivacemente. Anche Angiolina abbandonò la posa e sedette sui cuscini candidi. Pareva riposasse in un nido. Salutò Emilio con grande gentilezza. Da tanto tempo non si vedevano. Lo trovava un po' pallido. Era forse indisposto? Il Brentani non seppe esserle grato di tante manifestazioni d'affetto. Ella voleva probabilmente dimostrargli gratitudine perché la lasciava tanto sola col Balli. Stefano s'era soffermato dinanzi al proprio lavoro. «Ti piace?» Emilio guardò. Su una base informe poggiava inginocchiata una figura quasi umana, le 2 spalle vestite, evidentemente quelle di Angiolina, nella forma e nell'atteggiamento. Fatta sino a quel punto, la figura aveva qualche cosa di tragico, pareva fosse sepolta nell'argilla, facesse degli sforzi immani per liberarsene. Anche la testa, su cui qualche colpo di pollice aveva incavate le tempie e lisciata la fronte, appariva come un teschio coperto accuratamente di terra, a ciò che non gridasse. «Vedi come la cosa sorge?» disse lo scultore gettando un'occhiata, una carezza, su tutto il lavoro. «L'idea c'è già tutta, è la forma che manca!» Ma l'idea non la vedeva che lui, qualche cosa di fine, quasi inafferrabile. Doveva sorgere da quell'argilla una prece, la prece di persona che per un istante crede e che forse non avrebbe creduto mai più. Il Balli spiegò anche la forma che voleva. La base sarebbe rimasta grezza e la figura sarebbe andata affinandosi in su fino ai capelli che dovevano essere disposti con la civetteria del parrucchiere più modernamente raffinato. I capelli erano destinati a negare la preghiera che la faccia avrebbe espressa. Angiolina ritornò alla posa e il Balli al lavoro. Per una mezz'ora ella posò con tutta coscienziosità, figurandosi di pregare come le aveva ordinato lo scultore, per avere un'espressione di supplice nella faccia. A Stefano quell'espressione non piaceva e, non visto da Emilio, ebbe un gesto di esecrazione. Quella beghina non sapeva pregare. Piuttosto che rivolgersi piamente, ella lanciava con impertinenza gli occhi in alto. Civettava col Signore Iddio. La stanchezza d'Angiolina cominciò a tradirsi nel respiro affannoso. Il Balli non se ne accorgeva affatto, essendo giunto a un punto importante del suo lavoro. Piegava quella povera testa sulla spalla destra senza pietà. «Molto stanca?» chiese Emilio ad Angiolina. E poiché il Balli non lo vedeva, le accarezzò e sorresse il mento. Ella mosse le labbra per baciare quella mano, ma non mutò di posizione. «Posso resistere ancora per poco?» Oh, com'era ammirabile, sacrificandosi a quel modo per un'opera d'arte. Se egli fosse stato l'artista, avrebbe considerato quel sacrificio come una prova d'amore. Poco dopo il Balli concesse un breve riposo. uscirono insieme. L'arte del Balli è veramente l'unico punto di contatto fra i due amici. Parlando dell'idea dello scultore, si sentirono riavvicinati e per quel pomeriggio i loro rapporti ebbero una dolcezza quale non avevano avuto da gran tempo. Perciò chi fra i tre si divertì meno fu Angiolina, la quale si sentiva quasi il terzo incomodo. Il Balli, cui non piaceva di farsi vedere in quella compagnia, nelle vie ancora chiare, volle che ella li precedesse, ciò che ella fece, ritta sdegnosamente, il nasino all'aria. Il Balli parlò sempre della statua, mentre Emilio seguiva con gli occhi i movimenti della fanciulla. In tutte quelle ore non ci fu posto per la gelosia. Il Balli sognava, e quando s'occupava d'Angiolina era solo per tenersela lontana, senza scherzare e senza maltrattarla. Faceva freddo, e lo scultore propose di entrare in un'osteria a bere del vino caldo. Visto che nel locale v'era molta gente e un acre sentore di cibo e di tabacco, decisero di restare nel cortile. La prima Angiolina, spaventata dal freddo, protestava, ma poi, quando il Balli disse che la cosa era molto originale, ella s'avvolse nel mantiglione e si divertì a vedersi ammirata dalla gente che usciva dalla stanza calda e dal servitore che li serviva correndo. Il Balli non s'accorgeva del freddo e guardava il bicchiere come se ci avesse scoperta la propria idea. Emilio era occupato a scaldare le mani che Angiolina gli abbandonava. Era la prima volta che la gli permettesse di accarezzarla in presenza del Balli, ed egli ne godeva intensamente. «Dolce creatura», mormorò, e giunse fino a baciarla sulla guancia, che la premette contro le sue labbra. Era una serata chiara, azzurra, il vento sibilava sopra l'alta casa da cui essi ne erano difesi. Aiutati dalla bevanda calda, aromatica, resistettero per quasi un'ora a quella rigida temperatura. Fu per Emilio un altro episodio indimenticabile del suo amore. Quel cortile fosco, azzurro, e il loro gruppo ad una estremità del lungo tavolo di legno. Angiolina, abbandonata definitivamente a lui dal Balli, e più che docile amante. Al ritorno il Balli raccontò che quella sera doveva andare al veglione. Ne era seccatissimo, ma ne aveva preso impegno con un amico, un dottore in medicina, che per divertirsi al veglione diceva d'aver bisogno della compagnia rispettabile di un uomo come lo scultore, a ciò che i suoi clienti scusassero più facilmente la sua presenza in quel luogo. Stefano avrebbe preferito di coricarsi di buon'ora per ritornare il giorno appresso al lavoro con la mente fresca. Gli venivano i brividi al pensiero di dover passare tutte quelle ore in mezzo al baccanale. Angiolina gli chiese se gli avesse il palco per tutta la stagione e volle poi sapere esattamente in quale posizione. «Spero bene», disse il Balli ridendo, «che se ti mascheri mi verrai a trovare». «Non sono mai stata un veglione», assicurò Angiolina con grande vigore. Poi aggiunse, dopo averci pensato, come se avesse scoperto allora che c'erano dei veglioni. «Mi piacerebbe tanto di andarci». Fu stabilito subito, sarebbero andati al veglione che si dava la settimana Ventura a scopo di beneficenza. Angiolina spiccava dei salti dalla gioia e parve tanto sincera che persino il Balli le sorrise con affabilità, come a un bambino a cui si è lieti di aver dato con piccolo sforzo un grande piacere. Allorché i due uomini rimasero soli, Emilio riconobbe che la seduta non gli era dispiaciuta. Il Balli, congedandosi, convertì in fiele la dolcezza goduta quel giorno, dicendogli «Sei stato contento di noi? Riconoscerai che ho fatto del mio meglio per soddisfarti». Egli doveva dunque l'affabilità di Angiolina alle raccomandazioni del Balli, e ciò lo umiliò. Era una nuova, forte ragione di gelosia. Si propose di far capire al Balli che egli non amava di dover l'affetto di Angiolina all'ascendente altrui. Con quest'ultima, poi, alla prima occasione si sarebbe dimostrato meno grato di quelle manifestazioni d'affetto che lo avevano beato poco prima. Era dunque chiaro perché si fosse lasciata tanto docilmente accarezzare in presenza del Balli. Com'era sottomessa allo scultore. Per lui sapeva rinunziare alle sue affettazioni d'onestà e a tutte quelle menzogne da cui Emilio non sapeva liberarsi. Col Balli ella era tutt'altra. Col Balli, che non la possedeva, ella si smascherava, con lui no.
Omero Antonutti ha letto Senilità di Italo Svevo. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.